www.redigio.it e la storia continua. Storia della Cina è il crepuscolo di un impero, il grido dei boxer, morte ai bianchi. I cannoni cinesi bombardano le concessioni. Gli occidentali devono constatare per la prima volta che i cinesi sono pronti a battersi. I boxers hanno scoperto di non essere impermeabili alle pallottole, eppure vanno all'assalto in massa lanciando il loro grido di guerra, shat, shat, che significa morte, morte. I cadaveri si ammucchiano davanti alla scuola medicina. Si alza un vento giallo di sabbia strappata dai deserti della Mongolia, impastata con la polvere d'acqua, che la forza stessa del vento solleva dal vicino Pacifico. Nell'aria c'è l'odore di bruciato di numerosi incendi. Si discute se non sia più prudente ripiegare su Taku, abbandonando Tientsin, e si decide infine di resistere sul posto senza ritirarsi, perché non si può perdere così disastrosamente la faccia davanti ai cinesi, e anche perché abbandonare Tientsin significa rinunciare definitivamente a portare l'aiuto alle delegazioni assediate di Pechino. Il 16 giugno, 6 cannoniere, 3 russe, una tedesca, una inglese e una francese attaccano i forti di Taku. Prese sotto il fuoco dei cannoni Armstrong e Krupp dei forti cinesi, le navi sono più volte colpite, ma una granata della cannoniera francese Lyon fa saltare la polveriera del forte Nord. Un battaglione giapponese se ne impadronisce. Il forte Sud cade poco dopo. La strada di Tientsin è aperta ai rinforzi. Il 14 luglio la città è liberata dall'assedio. Dei 4.000 uomini che presidiavano Tientsin, 900 sono morti o sono stati feriti durante la difesa dalla città dai boxer. Altri rinforzi stanno per giungere dall'Occidente via mare. Il presidente della Repubblica Francese, Émile Loubet, è andato a Marsiglia per consegnare le bandiere al corpo di spedizione in partenza per la Cina. Il Kaiser, Guglielmo II, ha incaricato il feldmaresciallo von Waldersee di vendicare l'assassinio del ministro Ketteler, in modo tale che nessun cinese osi guardare in faccia un tedesco per i prossimi 1.000 anni. Per far giungere più presto in Cina la spedizione punitiva, egli ha ottenuto dall'Italia, sua alleata, il permesso di imbarcare le truppe tedesche nel porto di Genova. Altri rinforzi, i reggimenti di fanteria e artiglieria, reparti di cosacchi, stanno intanto arrivando da Mosca attraverso la ferrovia transiberiana, appena aperta al traffico. I boxer assediano Harbin e l'artiglieria cinese ha bombardato, sparando al di sopra dell'Amur, la città siberiana di Blagoveshchensk. I violenti combattimenti che si svolgono in questa zona sono poco noti, perché tutto il mondo sta pensando ai diplomatici assediati nelle legazioni di Pechino. Ma è proprio durante queste operazioni che la Russia coglie l'occasione per imbottire di truppe la Manciuria. Gli assediati di Pechino tengono duro, ma metà dei difensori sono caduti combattendo e i superstiti sono esausti. Le donne e i bambini si trovano raccolti nella legazione britannica, che è la meno esposta e che servirà, se necessario, da ridotto per l'estrema difesa. Le legazioni d'Italia, del Belgio, dell'Austria-Ungheria, dei Paesi Bassi sono state abbandonate. Le legazioni degli Stati Uniti è perduta per tre quarti, semidistrutta dalle cannonate e dalle mine, e la vasta delegazione di Francia è teatro di combattimenti accaniti. I cinesi hanno occupato la residenza del ministro Stephen Pichon, le scuderie, le cucine, la sala delle api. La guarnigione, composta di francesi e di austriaci, lotta ancora per difendere la residenza del consigliere. Il chiosco dell'orchestra, la cappella e le serre. Ma le munizioni, come i viveri, sono sempre meno. È ancora più critica la situazione nel quartiere di Peitang, nella città imperiale, dove i cinesi cristiani si sono rifugiati presso la cattedrale e l'arcivescovado. Essi sono 3.500, oltre 76 europei. Tra questi, 14 missionari, 22 suore e i tenenti di vascello Henri e Olivieri, che hanno rispettivamente i propri ordini, 30 marinai francesi e 10 marinai italiani. La distanza e le mura della città imperiale hanno impedito alla guarnigione delle legazioni di portare soccorso agli assediati di Peitang. La fame diventa un dramma terribile. I cinesi hanno mangiato l'erba, le foglie, la corteccia degli alberi. Quelli che escono da Peitang in cerca di un po' di cibo sono catturati e raffinatamente torturati dai boxer. La maggior parte di essi si lascia morire stoicamente, ripetendo fino all'ultimo respiro il nome di Cristo. Gli assediati sarebbero costretti a soccombere se non ci fosse Yamaguchi. Liberata a Tientsin, gli inglesi e gli americani non si muovono, in attesa dei rinforzi della madrepatria. I tedeschi vogliono aspettare Waldersee. I francesi non hanno che un battaglione e qualche marinaio. Il generale Yamaguchi, comandante del contingente giapponese, dichiara che marcerà su Pechino. Lo segua chi vuole. Tutti decidono di seguirlo. Il 15 agosto, tra i tuoni di un improvviso temporale, un esercito internazionale occupa Pechino per la seconda volta. L'imperatrice Su Shi ha abbandonato la capitale il giorno prima, portando con sé l'imperatore esautorato. Indossava abiti da contadina e si era tagliate le unghie per la prima volta in vita sua. Il bollettino di corte ha annunciato che l'imperatrice lascia la sua capitale per degnarsi di dare un giro di ispezione alle province. I giornali murali recano a titolo d'onore i nomi dei capi dell'insurrezione e la lista dei privilegiati ai quali l'imperatrice permette di suicidarsi. Un diplomatico della vecchia scuola, Li Hong Chang, è rimasto nella capitale per negoziare con i vincitori. I negoziati dureranno a lungo, ma saranno coronati da successo. Su Shi, che si è rifugiata a Xiang, tornerà a Pechino nel 1902. La capitale è sempre occupata dell'armata internazionale, composta di 20.000 uomini, di cui 10.000 sono russi, e comandata da Waldersee, giunto in ritardo per partecipare ai combattimenti. Il saccheggio da parte degli occupanti non raggiunge le proporzioni di quello franco-inglese del 1860, ma è abbastanza grandioso da rifornire gli antiquari per decenni e decenni. Nella città proibita si susseguono le parate militari. Centinaia di visitatori si fanno fotografare seduti sul trono imperiale. È stata scoperta una nuova meraviglia, il Palazzo d'Estate, ricostruito con la giunca di marmo nella quale l'imperatrice e le sue dame si divertivano a navigare stando ferme. I russi hanno organizzato nel Palazzo d'Estate la loro mensa ufficiale. Su Shi è ormai vicina ai 70 anni e somiglia sempre di più al vecchio Buddha, così la chiama il popolo. Torna a Pechino servendosi della ferrovia di Luhan. È la prima e l'ultima volta in vita sua che prende il treno. arrivando alla capitale è accolta dalle autorità e dal popolo alla stazione di Ma Kia Phu, che si trova fuori dalle mura, ed entra in città attraverso la grande piazza che separa il Tempio dell'Agricoltura dal Tempio del Cielo. Le truppe che le rendono gli onori sono comandate dal generale Yuan She Kai, lo stesso che aveva tradito l'imperatore per restare il pilastro dell'impero. Gli arcieri a cavallo, che per due secoli sono stati l'arma irresistibile della dinastia Manciù, procedono e seguono i portaparasole che attornano il palanchino imperiale portato da 8 dignitari. L'indomani, nella città proibita, di nuovo chiusa agli estranei, l'imperatrice riceve i comandanti delle truppe alleate e li ringrazia di aver accettato il suo invito e di essersi tanto disturbati per venire a Pechino. Le potenze occidentali riconoscono Su Shi imperatrice con tutte le sue tradizionali prerogative, a patto che essa si impegni a introdurre nelle riforme e a concedere l'amnistia. Quando l'amnistia generale è proclamata, ci si accorge che l'imperatrice ne ha escluso nominativamente alcune persone. Uno è Kang Weiwei, accusato di aver suggerito riforme al povero imperatore Kuang Xiu. Un altro è un certo dottor Su Yat-sen.